Prego, Samuele.
Un paio di cose molto veloci. Io vorrei tendere ad evidenziare intanto il fatto che la ricerca in sé era un esperimento dentro l'esperimento. Era un esperimento complesso questo, perché sono due esperimenti uno dentro l'altro, almeno io l'ho visto così, non so i ragazzi, ma penso anche loro un pochino. E l'altra cosa, e quindi ha richiesto, io penso a tutti i soggetti coinvolti, di mettersi, di sperimentarsi, mettersi alla prova e anche crescere da un punto di vista, diciamo così, non solo formativo, ma anche come persone che intervengono, riflettono su quello che stanno facendo, modificano la propazione in base a quello che è emerso, elaborano delle idee, dei modelli e riflettono con altre persone, a volte distanti, come nel mio caso, cosa non affatto semplice, su quanto sta accadendo. E questo ovviamente pone dei problemi, e può aver posto dei problemi nella fase di ricerca, di armonizzazione anche, cioè il lavoro è stato corale, ma voi sapete che un coro le prime volte che fa le prove, insomma, non è che tutto fila. E a volte non mancano neanche i conflitti. Quindi la ricerca, diciamo così, come esperimento, nell'esperimento anche rispetto a delle dinamiche di collaborazione, di lavorare insieme completamente nuove. E direi la ricerca come sperimentazione anche di un ruolo nuovo, così anticipo una cosa, dei volontari. Cioè i volontari come attori della ricerca, non casuali, non semplicemente erogatori o produttori del dato, questo è fondamentale capirlo, quindi non beni strumentali, fra virgolette, ma come coprotagonisti dell'azione di ricerca e come osservatori partecipanti. Questo incide sul metodo, che è criticabile, può avere dei limiti, ma è un elemento da cui non si può prescindere, secondo me, ed è un elemento innovativo e potrei anticipare di modello di possibili interventi in aree di conflitto, in generale potremmo dire, però in questo caso i volontari in servizio civile hanno costituito un valore aggiunto rispetto a una cosa che probabilmente o non sarebbe fatto o era più difficile fare e che la sperimentazione ha reso possibile. Saltello un po' anche su delle conclusioni perché molte cose sono state dette. Qualche riferimento, molte cose sono state dette, aggiungo semplicemente che anche confrontandosi con più soggetti ci si è concentrati un po' sulle teorie di trasformazione dei conflitti prevalentemente proposte da Galtung e su quella che possiamo chiamare reflective practice, cioè tutta un'idea di elaborare delle riflessioni valutative su quanto viene fatto, perché se l'intervento in un conflitto ha un intento trasformatorio, va valutato, va analizzato la dinamica trasformatoria, quelle che sono le prassi, le norme e le linee che portano alla trasformazione, breve termine, medio termine, lungo termine che sia. Ecco, questo volevo dirvelo. Un'ultima cosa, secondo me, allora intanto vi vorrei dire che non smentisco ma integro quello che ho detto all'inizio del filmato, perché è limitante quello che ho detto, e la ricerca rende giustizia, secondo me, di una complessità che inizialmente si può non intuire. A uno sguardo superficiale si può pensare a quello che è la giamaria, il canun, come un fenomeno interfamiliare, circoscritto, o come qualcuno potrebbe dire qualcosa del nord, riservato a alcune persone, a chi è ignorante, povero o altro. Così non è. Considerare questo conflitto in questo modo è riduttivo non solo di questa dinamica conflittuale ma anche dell'intervento stesso. Quello che è emerso dall'analisi dell'intervento è un intervento che ha risposto a tutte le tipologie di violenza che caratterizzano questo conflitto, quindi una violenza diretta, una violenza che è anche culturale, e Francesco ci ha dimostrato anche quanto sia presente la dimensione culturale all'interno del conflitto, una violenza strutturale in cui il ruolo delle istituzioni, dello Stato, delle parti sociali non è neutrale, incide, riproduce, amplia, fa da volano a potenziali dinamiche di violenza. Per cui le dimensioni toccate dall'intervento sono personale, relazionale, culturale e strutturale, cioè questo è un intervento che ha avuto non solo una multidimensionalità nelle tipologie delle attività svolte, ma ha toccato e ha cercato di rispondere, e secondo me anche con una discreta efficacia, poi l'efficienza è una questione di più lungo termine, secondo me, a tutta una serie di sfide dimensionali e di caratteristiche del conflitto stesso. tenendo ben presente, avendo come focus in quello che veniva fatto due o più aspetti. Uno, i diritti umani, come manifestazione di negazione immediata rispetto alle persone coinvolte, e quindi la risposta a bisogni fondamentali, quindi un'estrema concretezza in questo. Quindi, riprendendo una cosa che fin dal primo giorno, fra virgolette, in cui siamo venuti anche qua come cocciuti caschi bianchi a parlare di certe cose, io mi ricordo sempre Pupisca, Paolo, Marco, dicevano: il casco bianco è un difensore dei diritti umani. Ora, questa cosa non è semplicemente una teoria o semplicemente una pratica di monitoraggio, è una pratica concreta, consolidata, e che porta poi a delle conseguenze ben precise. Questo ci tenevo a dire. Allora, l'analisi ha riguardato il prendere in considerazione gli obiettivi, le attività e le azioni, la dimensione del conflitto e della violenza focalizzata dalle azioni che venivano estrapolate dall'attività, dal progetto, il metodo con cui questi interventi venivano svolti, molte cose sono già state dette, gli effetti osservati, gli esiti, e cercare di evidenziare quelle che potevano essere le teorie del cambiamento che venivano confermate e le linee guida di interventi possibilmente replicabili anche in contesti diciamo così diversi. Adesso qui ve la faccio, cerco di stringere, però comunque un elemento è quello della conoscenza approfondita del conflitto e dell'elemento dell'informazione, perché a partire da questo si incide sul conflitto e si interviene in maniera più consapevole e più dinamica. La seconda è la risposta ai bisogni fondamentali causati dal conflitto, unitamente alla costruzione di relazioni. Quindi non è un intervento meramente assistenziale, è qualcosa che va al di là, che costruisce fiducia, che propone attività formative e lavorative, e quindi si arriva a costruire delle prospettive, dei nuovi obiettivi per le persone che sono coinvolte negli obiettivi, che va a incidere non solo sugli obiettivi immediati, ma anche su quelli che potremmo chiamare i metasignificati, i metaobiettivi, l'elaborazione che del conflitto fanno le persone. Quindi si arriva alla trasformazione del conflitto proponendo creativamente, e questo lo tengo a sottolineare, l'apporto creativo dell'intervento e dell'intervento dei volontari, nuovi obiettivi e prospettive per tutti i soggetti coinvolti, tutti, con un approccio di genere interessantissimo, con un approccio per età interessantissimo, secondo me. Quindi vedete, multidimensionale, ma in tanti sensi, proprio quasi a 360 gradi. L'intervento di una terza parte che si ponga in modo empatico, prossimo, solidale, creativo, protettivo e propositivo può beneficiare di un capitale di relazioni e di investimento di fiducia e fungere da catalizzatore della trasformazione del conflitto e della fine o di un mancato avvio della violenza. Un mutamento culturale e una forte attenzione istituzionale possono favorire sia la prevenzione di nuovi episodi di violenza che creare le condizioni per l'uscita dalla dinamica. Quindi la costruzione di culture pacifiche, attori pacifici, forme di relazioni sociali di pace, quello che diceva il mediatore all'inizio, un'azione sistematica che porti la non violenza, la cultura del conflitto, la cultura di una risoluzione in questo paese. Questo è un pezzettino che è stato anticipato, penso a delle attività, penso all'attività con i bambini, l'educazione, l'animazione, i gruppi ragazzi, ma anche lo stesso flash mob, i momenti, cioè tutto questo si potrebbe dire fa cultura, ma non è soltanto un fare cultura, è una cultura concreta, trasformante, trasformativa. Questo un po' per... Vabbè, i dati li ha già dati Nicola. Alcuni esiti, io li direi, cominciamo con qualitativi, quelli quantitativi secondo me sono alcuni, Nicola ne ha detto alcuni, ma si potrebbe andare oltre, secondo me c'è tutta un'analisi costi-benefici che va ancora impostata e potrebbe darci dei risultati molto interessanti. Tenete conto, fra le altre cose, che questi dati quantitativi, più o meno detti da Nicola, sono frutto di un lavoro precedente, ma sono frutto anche di un lavoro sul campo di un intervallo temporale limitato. Cioè, io vorrei che si riflettesse su questa cosa. Cioè, stiamo parlando di 9-10 mesi di intervento, di 6 persone coordinate con degli enti, ma che hanno dato una serie di esiti molto interessanti, anche quantitativi, non solo qualitativi, a proposito di costi, efficienza, eccetera. Qualitativo, tutte le dimensioni del conflitto e le forme di violenza approcciate e affrontate per trasformare e riconciliare, questo è un dato. Metodologie condivise e applicate, elementi di crescita qualitativa dell'intervento e di innovazione, quindi c'è uno scaling up, c'è una crescita che è sia dimensionale ma anche di qualità e di modalità di intervento che contamina l'ente, i volontari, tutti. A questo aggiungo, queste sono cose che mi sono venute un po' in mente in treno. Uno, il costrutto istituzionale organizzativo, cioè il fatto che questo progetto ha una elaborazione, un'articolazione molto complessa, che parte dall'Ufficio Nazionale, da un dialogo con gli enti, poi diventa progetto, poi diventa dialogo concreto sul terreno fra enti e volontari. Cioè questo è un elemento, un risultato qualitativo, non è semplicemente un costrutto organizzativo. E l'altra cosa è l'applicazione pratica e condivisa in rete di quanto teorizzato come modello. Cioè, in questi ultimi 20 anni si faceva, si diceva quello che si faceva, si provava a rilanciare qualcosa, forse abbiamo sempre sperimentato. Ci sono stati elaborati dei documenti, ci sono anche i documenti del Comitato di Difesa Civile, molto interessanti. Questo è stato un momento in cui, spendendo anche in termini di risorse, eccetera, ci si è fermati e si è messo in fila, fra virgolette, e si è data pratica, attuazione a tutta una serie di ipotesi, presupposti teorici che hanno trovato realizzazione. E qui sto parlando e del documento della rete Caschi Bianchi, ma anche di tutta la documentazione dell'Ufficio Nazionale del Comitato, nonché degli obiettivi stessi che il bando si dava, che secondo me trovano piena realizzazione. Niente, qui ho messo due frasi, nel senso che riassumono secondo me molto del metodo e molte delle cose che sono state dette. Una è una frase che ho ritrovato in un rap che dice, che mi si è riferito a un volontario, dice a una persona a cui si prestava visita: noi siamo pungenti come le api e dolci come il miele, che se non sbaglio è anche una sorta di proverbio albanese, però mi sembra abbastanza esplicativo. E l'altro: è stato bello mettere le nostre capacità in comune, impegnarsi per la buona riuscita di qualcosa in cui crediamo. Ma mi chiedo se qualcuno di noi ha avuto il tempo di fermarsi e riflettere, di capire il senso profondo di quello che stavamo facendo. Forse questo è stato il tentativo della ricerca, anche in qualche modo. Allora, ed è ancora un esaustivo di metodi, come vedete, dall'analisi ne sono venute veramente fuori. Cioè, questo vi dà l'idea della, non ve li leggo tutti perché sono diventiamo matti, ma dell'abbondanza di metodologie e di pratiche che sono state messe in atto. E questo è interessantissimo e secondo me sfata eventualmente qualunque tentativo riduttivo di quello che può essere stato il progetto. Vorrei evidenziare alcuni elementi qualitativi di crescita. Allora, intanto la sistematizzazione delle rilevazioni, una maggiore sostenibilità operativa di tutte le azioni di visita e di monitoraggio, la raccolta documentale sistematica che è stata svolta, la realizzazione ex novo di percorsi educativi nelle scuole e, aggiungo, anche i percorsi di formazione professionale, le interviste, i flash mob, il lavoro di gruppo e di rete, sia tra enti che tra volontari, volontari Caschi Bianchi come catalizzatori del processo di rete. Questo è importante. Cioè, la rete non è solo un fenomeno organizzativo in questo progetto, la rete, il lavorare insieme, e mi ricordo qualcuno dei volontari sottolineava l'aspetto comunitario, è diventato qualcosa che ha caratterizzato il modo di lavorare degli enti e dei volontari, e questo è stato fondamentale. Inserimento di forti elementi di partecipazione dei giovani, quindi l'elemento partecipativo, l'attenzione all'informazione e alla sensibilizzazione, la ricerca, la ricchezza di lettura del conflitto, e qui ci sono delle competenze specifiche che sono intervenute, anche grazie alla formazione, e lo scaling up complessivo. Va bene, linee guida operative, qualcosa che io identifico come replicabile e riproponibile per il futuro, poi chiuso. Allora, uno, l'integrazione operativa degli interventi. Quindi rileggere gli interventi anche di cooperazione, di intervento nel conflitto, di tipo educativo, eccetera, alla luce di un intervento articolato e complessivo e plurimodulato su un determinato, su una determinata situazione conflittuale. Quindi approccio articolato metodologicamente e come focus delle attività. Le sinergie operative di competenza tra cooperazione e lo sviluppo, intervento non violento e dimensione educativa. Quindi un po' quello che io chiamerei un'area, io chiamo un'area, diciamo, di metodologia organizzativa e di lavoro del progetto, quindi anche le sinergie operative. Poi c'è più tutta un'area che io chiamo di ambito relazionale, cioè quasi delle linee guida di relazione nel progetto, tra il progetto e le persone e come si implementa. Quindi l'attenzione a sviluppare meccanismi di liberazione dalle dinamiche di violenza e dalle strutture di violenza. La non violenza, la costruzione delle relazioni, l'empatia e il dialogo, l'hanno detto più volte molte persone. Il gruppo e il lavoro comunitario. L'attenzione alle differenze, a tutte le differenze presenti nei soggetti. Poi, come metodo complessivo, appunto, l'attenzione ai diritti umani, l'attenzione ai giovani, l'empowerment inteso come rafforzare le capacità degli attori potenziali di pace, quindi di creare soggetti capaci di. Ma anche di rileggere il conflitto, poi occasioni individuali, familiari e collettive per rileggere il conflitto, la pratica e l'utilizzo della ricerca come elemento integrato e funzionale rispetto all'intervento, quindi non come pratica a parte, quindi come prassi condivisa, obiettivo comune, esito, quindi la forma di ricercazione. La leva dell'informazione per incidere, la valorizzazione delle competenze e del valore aggiunto dei volontari, cioè questo è un merito degli enti oltre che dei volontari, cioè chi, la formazione, l'organizzazione del progetto, cioè il capitale umano, scusate il termine, di queste persone notevole, immenso, ma gli enti hanno saputo secondo me giocarlo bene, quindi il rapporto ente-volontario come fondamentale e come nodale in questo tipo di sviluppo. Lo stile di presenza è improntato alla sobrietà, all'attenzione educativa, alla condivisione e all'accompagnamento. Questo sono, vi dico, in estrema sintesi, perché la richiesta era tanta e, come vedete, non è stato semplice. Però sono quelle che io delineo come delle linee guida operative di metodologia che si potrebbero secondo me replicare in altri contesti, sempre di intervento civile non violento e di difesa civile non armata in zone di conflitto. Grazie.